Il brano che questa sera ascoltiamo è relativamente breve, si pone in continuità con quello che abbiamo ascoltato la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo sentito la parabola del seme e del seminatore, che oggi è stata oggetto di riflessioni profonde. A poca distanza da quel racconto della volta scorsa c'è la spiegazione che Gesù dà dal Vangelo secondo Matteo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato fra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Questo è il brano che abbiamo ascoltato. E vorrei subito dire una cosa. L'altra volta, vi ricordate, avevamo riflettuto sui quattro terreni diversi e io mi ero lasciato, potremmo dire, ispirare e guidare da quella citazione del profeta Isaia che veniva citata appunto all'interno del brano che avevamo letto insieme, una citazione che scandiva, se ricordate, quattro momenti diversi che erano vedere, ascoltare, comprendere col cuore e convertirsi. E io avevo trovato molto interessante collegare questi quattro tempi, cioè queste quattro fasi, questi quattro gradini di un percorso, potremmo dire, di avvicinamento ai quattro terreni che nella parabola venivano illustrati. Oggi quello che abbiamo ascoltato è la spiegazione che dà Gesù. Non entra, potremmo dire, in conflitto con quello che abbiamo visto un'altra volta, ma ci offre un approfondimento. In che senso ci offre un approfondimento? Perché se voi avete fatto caso, in questo brano che abbiamo ascoltato c'è un punto fermo, c'è sempre la parola ascoltare, 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 che sembra in qualche modo entrare in riferimento a ciascuno dei terreni. E questo potrebbe sembrare strano, no? Dici, ma come, l'altra volta il vedere l'avevamo associato al primo tipo di terreno, questa volta lo stesso primo tipo di terreno nelle parole di Gesù viene sempre associato al verbo ascoltare. A questa domanda io do una risposta molto semplice. Quello che abbiamo visto l'altra volta è un discorso generale che indica le tappe di un cammino di avvicinamento al Signore. Le parole che abbiamo ascoltato questa sera di Gesù sono un approfondimento, nel senso che potremmo dire cercano di penetrare e quindi di approfondire, di far capire meglio le dinamiche dell'ascolto. E quindi ecco, io vi darò pochi pensieri proprio con riferimento a questo. Tutto dunque sta appeso a questa idea, ascoltare. Noi potremmo dirci che significa per me ascoltare. L'altra volta dicevamo, no, c'è una differenza tra il vedere e l'ascoltare. Il vedere è qualcosa che tu compi e che tu gestisci e che ti tiene al centro della realtà percepita, mentre l'ascoltare comporta una dinamica, potremmo dire, di uscita da sé. Di uscita da sé, perché quando tu ascolti, ascolti qualcun altro che parla e quindi non sei più tu il soggetto, il dominatore e il gestore della situazione che si viene a rovesciare. Allora ecco, che cosa oggi ci insegna questo brano? Che cosa oggi le parole di Gesù ci insegnano? Ci insegnano a capire come funziona questa dinamica dell'apertura, cioè questa dinamica dell'ascolto, effettivamente come si dipana, cioè come si realizza all'interno della nostra vita. E il primo passaggio che viene fatto è questo. Chi è, dice, che assomiglia alla strada? Chi è il primo terreno? È colui che ascolta la parola del regno ma non la comprende. Allora sono andato a fondo per cercare di capire che cosa significasse questo comprendere. E attenti bene, non è il comprendere intellettuale, non è il comprendere del concetto, come a dire, Gesù ti parla, ti dice qualcosa, tu devi catturare il senso del discorso che lui fa, quindi capirlo idealmente, cioè entrare dentro le sue idee. Non è questo che il brano dice, ma usa una parola, un verbo che viene tradotto comprendere, che in greco dà l'idea del mettere insieme. E questo è un po' il segreto di questo primo passaggio. La strada, cioè la persona che non riesce, potremmo dire, ad aprirsi alla parola, viene in qualche modo impedita da questa mancanza di comprensione, che significa esattamente questo: non riesce a mettere insieme. Io lo traduco in un modo personale, ma penso condivisibile, che è questo. Che vuol dire comprendere, inteso come mettere insieme? Vuol dire questo: noi nel Vangelo capiamo certe cose e abbiamo intuizione di queste idee. Dove sta il problema? Di metterle insieme alla vita, cioè di allinearle alla vita. Cioè tu capisci che l'amore è la scelta di Dio, ma poi come lo cali dentro la tua esistenza? Quindi qual è la prima, diciamo così, la prima difficoltà? La prima difficoltà è questa: la mancanza di allineamento. Con l'orecchio tu senti certe cose, cioè ti arrivano certi input, ti arrivano certi messaggi, ma non riesci a metterle in fila con la vita. Per cui un Signore che ti dice: guarda, non offendere, tu capisci che significa, ma come lo cali dentro la tua vita? E questa è la grande difficoltà. Cioè tu devi capire che nella tua vita, cioè nel concreto della tua esistenza, fatta di quelle persone, fatta di quel lavoro, fatta di quegli incontri, non offendere non è un concetto generico, ma significa esattamente questo e quest'altro. Non devo dire una parola a quella persona, non devo pensare male di quella persona, non devo essere brusco. È questa la prima grande difficoltà. Noi con la testa capiamo, ma il cuore è lontano, cioè nel senso che non riesci ad allineare quello che la tua mente comprende con il quotidiano del vivere. Bisogna scendere per terra. Ci sono molti teorici, no, del cristianesimo, che sanno tutto quello che c'è scritto nel Vangelo, e dice anche la scrittura, no, con le loro labbra proclamano, ma il loro cuore è lontano da me, perché non riesce a scendere nel concreto. Allora ecco, questo primo messaggio è una cosa molto semplice. Noi abbiamo una richiesta, cioè questa parola oggi ci richiede di allineare le cose che noi abbiamo ascoltato, le cose che noi abbiamo compreso con il concreto della vita. Da quando ti svegli a quando vai a dormire, gli devi dare un nome concreto, non le teorie, non i principi primi, ma potremmo dire il vissuto. Questa è la prima cosa. E chi ascolta ma non allinea, qui dice ascolta ma non comprende, cioè non mette insieme, è come la strada, perché il maligno viene e ruba. Cioè queste belle cose che tu hai ascoltato e compreso con la mente, se non li traduci in senso pratico, esistenziale, non servono a niente, perché il maligno te le porta via e ti sfuggono di mano. Allora ecco, l'esercizio è questo: che Che significa amare il prossimo? Non in generale, dentro la mia vita. Che significa non rubare dentro la mia vita? Che significa fare la giustizia dentro la mia vita? Che significa amare dentro la mia vita? Che significa perdonare dentro la mia vita? Ci avranno un nome e un cognome, e uno deve cercare di focalizzare questo aspetto molto minuto, ma che è quello, potremmo dire, che fa la vita. Questo è il primo punto. Poi dopo, il secondo punto dice: chi è che assomiglia ai sassi? È colui che ascolta e subito accoglie con gioia. Poi vengono le tribolazioni e le persecuzioni a causa della parola, e mancando le radici si viene meno. Vedete, ma anche in questo caso ascolta, cioè il punto di partenza è sempre lo stesso. Anche questi ha ascoltato, anche i sassi ascoltano. Ma dove sta la differenza? Io penso che qui sia delineata la prospettiva interiore, intima. Cioè il primo messaggio è quello in generale, che è l'invito ad allineare. Poi, subito dopo, viene questo, potremmo dire, questa riflessione. Cioè una riflessione più interiore, di vita interiore. E che vuol dire questo? E il messaggio dice: accoglie subito con gioia. Poi vengono le tribolazioni e le persecuzioni a causa di quella parola e si viene meno. Io ho notato che la parola che viene usata qui, che viene resa in italiano con l'idea dell'incostanza, è una parola che in qualche modo fa pensare alla stagionalità, cioè una cosa stagionale, cioè che dura solo per un certo tempo, a una cosa che è temporanea. E allora qui il pensiero, potremmo dire, è andato spedito a questo che adesso vi dico. Noi tante volte sentiamo questo Vangelo, le cose che dice Gesù ci avvolgono, ci affascinano, le percepisci subito come vere, intuitivamente belle, e all'inizio sei felice di questo, no? Proprio una certa gioia. Ma finché tutto va bene è facile. Poi quando si tratta di perseverare in quello e incontri le difficoltà, allora lì l'entusiasmo in qualche modo demorde. È bello che Gesù dica perdona, quanto è bello perdonare, essere perdonati, ma valla a fare, e valla a fare quando ti costa caro. È lì che viene fuori la verità. Allora ecco, il secondo messaggio è questo, no? Dopo aver allineato, cioè dopo aver dato un nome alle cose in modo esatto, si tratta di vincere la resistenza interiore, quella resistenza interiore che ci porta inevitabilmente al comodo e potremmo dire all'incostanza. Cioè quando il gioco diventa duro, la tentazione di mollare. E è lì che si vede la verità, no? Perché finché tutto va bene, sono tutti buoni, no? È quando le cose che vanno male che emerge proprio, potremmo dire così, la verità, no? Come si dice nei detti, no? Un amico vero lo vedi nel momento del bisogno. Finché stanno tutti bene, sono tutti amici, ma vieni ad affrontare le difficoltà. Quindi ecco, il secondo messaggio dal punto di vista interiore è questo: lavorare sulla costanza. Cioè quando hai capito che la cosa, quel nome lì, la devi portare avanti senza fermarti. E questo mi fa pensare che Gesù non ha mai ingannato nessuno, e c'è una frase che mi ha sempre colpito molto, che suona dura, ma dice: chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto per il regno dei cieli. Se sei arrendevole, se sei fiacco, se sei comodo, non ce la fai, non ce la fai, non va bene. Allora, molto concretamente, lo ripeto, l'invito è quello alla perseveranza, cioè essere duraturi, essere costanti, non esitare. È freddo, non ci vado? No, ci vai. È difficile perché mi torna scomodo? No, lo fai. Adesso non c'ho voglia? No, cambi, perché se tu molli il discorso scappa via. È come dice qui, non mette radici, non mette radici e basta niente perché potremmo dire si dissipi. Il terzo passaggio qual è? È sempre chi ascolta la parola, ma potremmo dire in questo caso viene, potremmo dire, impedito dal punto di vista esterno. Quindi vedete, c'è una logica, no? Prima la prospettiva interiore, cioè quelle dinamiche dell'animo, quelle dinamiche della volontà, ora la questione esterna, cioè riguarda i rapporti che si hanno con gli altri e con le realtà. E qui vengono dette due cose. Il testo dice, parla di preoccupazioni del mondo, o anche in alcune versioni si può trovare l'ansia, proprio il termine ansia e preoccupazione. Se uno un po' va a fondo e scava, vede che addirittura nel greco c'è un termine che in pratica fa pensare al verbo dividere. Quindi questa parola che noi traduciamo come ansia o preoccupazione può essere compresa come una divisione. Che vuol dire questo nella prospettiva esterna delle relazioni, dei rapporti con gli altri e con le realtà? Entra il fallo della divisione quando uno comincia a ragionare con due teste, e cioè da una parte Gesù mi dice questa cosa, dall'altra il mondo me ne dice un'altra, dall'altra il lavoro me ne chiede un'altra, dall'altra la logica impone un'altra visione. E se tu lasci che questa divisione entri, cioè si faccia strada, tu cadi nell'ansia. Perché cadi nell'ansia, cadi nella preoccupazione? Perché non capisci più chi è a fare le cose. Se tu, per dire, dici, va bene, Gesù mi chiede di essere giusto, va benissimo, sono convinto e cristianamente cerco di farlo, però nel lavoro non lo posso fare, perché se lo faccio mi schiacciano, se lo faccio ci perdo, se lo faccio pago il prezzo. E così tu ti dividi fra una cosa che dice il cuore e una cosa che dice il mondo. E quando questa divisione è entrata, nasce il subbuglio, perché non sai più da che parte guardare, sei costretto continuamente a rivoltarti da una parte all'altra e perdi necessariamente l'orientamento. È come se la bussola cominciasse a sfarfallare. Dove vado? Qual è il nord? È quello o quest'altro? E la direzione non si sa più. Quindi ecco, la terza prospettiva, che è quella dei rovi, viene associata a questo dinamismo, cioè quando entra la divisione, cioè quando ci sono due logiche conflittuali, che è lo stesso discorso che faceva Sant'Agostino. Vi ricordate, qualche volta io l'ho citato Sant'Agostino in maniera così molto, potremmo dire, molto semplice, per quello che anch'io so. Cioè Sant'Agostino diceva, ci sono due città, la città di Dio e la città dell'uomo. Ci sono due leggi, la legge di Dio e la legge dell'uomo. E quando uno entra nella divisione, queste due realtà stridono, fanno attrito una con l'altra, e queste due leggi cozzano continuamente, ma alla fine non se ne viene fuori. O vivi per una o vivi per l'altra. È lo stesso discorso che fa Gesù con un'esemplificazione, no? Non ti illudere, o vivi per Dio o vivi per mammona. Il terzo non è dato, non c'è una via di mezzo, no? Quindi ecco, il messaggio che ho detto ora è questo. Che cos'è questo soffocamento dell'ansia e delle preoccupazioni? è la conseguenza dell'essere divisi in se stessi nel perseguire in maniera saltuaria una logica e l'altra, o Dio o contro Dio, e cercare in qualche modo di combinare questa miscela che non si fonde, che non funziona. L'ultimo passaggio, il quarto, con questo concludo, qual è? È il terreno buono. Il terreno buono, qui dice, chi è il terreno buono? È colui che ascolta la parola e la comprende. Che significa questo? Significa che è colui che è riuscito nel compiere questi tre passaggi. Ha allineato la parola con la vita, interiormente è riuscito, come si può dire, a vincere l'ansia, la preoccupazione, ed esteriormente è riuscito in qualche modo a fissarsi sull'unica cosa buona, quella che conta, no? E a dargli, si potrebbe dire, la priorità, superando la preoccupazione del mondo e la seduzione delle ricchezze, come dice il brano. E questo è il messaggio, questo è l'invito per noi, ad ascoltare in questo modo così fruttuoso.